Buonasera, grazie di questo invito, grazie di questa accoglienza che mi emoziona. E finché provo l'emozione, credo che sia il segnale che posso ancora venire a parlare. È un luogo che non conoscevo, una città che non conoscevo e mi sembra splendida. Ma questa sera il mio compito è di portarvi dentro un viaggio. Vorrei che immaginassimo insieme di fare un viaggio dentro la testa di un adolescente. Vi dirò, è un po' una finzione da molti punti di vista. Prima di tutto perché gli adolescenti poi sono uno diverso dall'altro. E quindi voglio dire, chi ha gli adolescenti presenti, ma chi ha dei figlioli o dei nipoti adolescenti, sappiate che ogni schema poi presenta delle distanze rispetto a quell'adolescente. E quindi l'importante non è verificare gli schemi, ma aver la curiosità di scoprire il singolo. Una finzione, dicevo, allora, perché gli adolescenti sono molti, perché il periodo dell'adolescenza è lungo e diventa sempre più lungo, e quindi bisognerebbe fare distinzioni. Abitualmente noi, pensate, facevamo una distinzione tra prima e seconda adolescenza. La prima è quella che va dalla pubertà fino intorno ai 15-16 anni, è l'adolescenza del gruppo, l'importanza del gruppo dei pari età. Poi parlavamo di una seconda adolescenza che è quella che arriva fino ai 18-19 anni e che per intenderci si caratterizza sempre in termini generali per il minor interesse verso il gruppo e il maggior interesse per una storia personale. Insomma, c'è un lui e un lei che cercano di stabilire una storia sentimentale, una storia d'amore. Però qui arriviamo ai 18 anni, adesso cominciamo a dire che c'è una post-adolescenza, forse una terza adolescenza, perché o addirittura si parla, pensate, di adolescenze interminabili. Voi sapete che... Perché esistono dei ragazzi di 35-40 anni, anche qui, i ragazzi di 35-40 anni che hanno tutte le caratteristiche dell'adolescenza. Per esempio, e qui poi parleremo anche, perché parlando degli adolescenti non si può non parlare degli adulti e dell'ambiente in cui vivono, cioè non dobbiamo fare una sezione come se fosse staccata dal mondo in cui sono inseriti, ma ci sono persone di 35 anni che non hanno non solo raggiunto un'autonomia per esempio economica, ma che non hanno mai potuto lavorare o comunque non hanno mai lavorato, sono dei mai occupati, non dei disoccupati, c'è una bella differenza. Sono persone che vivono in casa ed è difficile oggi uscire di casa, perché non è facile trovare anche un ambiente che permetta di essere autonomi o indipendenti, e quindi vivono in casa e vivono di quella che ai miei tempi si chiamava la mancia. Cioè, pensate, ci sono oggi dei genitori pensionati e con la pensione aiutano queste adolescenze interminabili. Ma quello che è più strano di questo fenomeno dell'allungamento dell'adolescenza è che si tratta di persone che hanno non un'autonomia economica ma una propria autonomia di pensiero, cioè una visione del mondo, uno stile di vita che si stacca completamente da quello dei genitori sempre più anziani rispetto a loro con cui vivono. E quindi c'è una dipendenza per quanto riguarda l'aspetto economico e una conflittualità, perché le visioni del mondo sono molto diverse e quindi le richieste di questi genitori anche sul come utilizzare l'ambiente familiare diventa sempre più diventa sempre più diverso, sempre più impossibile. E quindi ecco queste tensioni. Tensioni insanabili, perché non si possono mettere insieme delle visioni del mondo, delle esperienze totalmente diverse. Insomma, vedete che le adolescenze cominciano a essere molte, perché il periodo si allunga. Però, nonostante tutti questi limiti, io vorrei lo stesso cercare di fare con voi un viaggio dentro la testa, dentro la mente di un adolescente, perché alcuni punti sono veramente punti sostanziali che si trovano certamente in tutti gli adolescenti, magari ad una età lievemente diversa, chi incomincia a 11, chi a 12, ma insomma sono punti che sono ben fissati nel modo di vedere e di pensare di un adolescente e di cui chiunque si occupi di adolescenti e anche gli adolescenti che vogliono conoscere se stessi non possono dimenticare. Ecco, come definirei questo viaggio? Beh, è una vera avventura, perché pensate che il viaggio dell'adolescenza comincia con una metamorfosi, cioè incomincia con la pubertà, e la pubertà è una metamorfosi del corpo. Noi siamo abituati a vederla soprattutto come una metamorfosi somatica, e vediamo che ci sono dei segni tipici per la variazione delle caratteristiche corporee in una femmina, le caratteristiche, l'allungamento delle ossa lunghe, quindi del corpo, nei maschi, i peletti, questi volti che appunto perdono quella graziosità che avevano nell'infanzia e diventano appunto un po' mostruosi. Ma uso questo termine perché la metamorfosi, che in fondo la grande metamorfosi, quella di Kafka, che certo il signor Samsa non era un adolescente, quando era come voi sapete, la storia di un uomo del commercio che si alza una mattina, si guarda e sente che il suo corpo non è più quello. E qui certo la trasformazione è addirittura portata ad essere orrenda, perché era mezzo insetto. E quindi a poco vede che tutto si sta muovendo perché lui uomo divenga un insetto di quelli che sarebbero da schiacciare perché danno fastidio. Ecco, questa immagine del percepirsi orrendo, del non riconoscersi più, è tipico di una metamorfosi negativa. E vi dirò che il viaggio comincia con una metamorfosi alla Kafka, perché tipico degli adolescenti è di non piacersi. E voi vedete degli adolescenti visti da noi, visti da me, che sono straordinari, sono bellissimi, eppure si vedono orrendi. E quindi il viaggio incomincia proprio, potremmo dire, con una mattina, quando svegliandosi si accorgono che ci sono delle caratteristiche che appartenevano alla infanzia, al corpo dell'infanzia, e che invece a poco si trasforma e non è più quello. E qualsiasi cosa voi possiate dire, ma vedrai quando la metamorfosi è finita, perché qui la metamorfosi non è quella delle fate, per cui accade tutto in un secondo, dopo un abracatabra. Qui la trasformazione è lenta e quindi è difficile poter dire, ma aspetta e vedrai. Qui cominciano a vedere che non hanno più quel corpo. Ma noi insistiamo molto sul corpo, che, come ripeto, è quello visibile, ma però avvertono anche che cambiano, per esempio, i gusti, e si accorgono che con quel corpo, in quella casa, quel corpo in quella casa fa sì che quella casa non vada più bene. Così, confrontandosi con quel padre e con quella madre che prima andavano bene e che non sono cambiati, perché loro sono identici a prima. E allora c'è quasi una... è come specchiarsi in qualche cosa di diverso, e quindi ecco, c'è quasi un mondo nuovo. un mondo che non è più adeguato alla propria dimensione corporea. E allora, proprio perché ci si sente brutti, si comincia ad aver paura ad andare fuori. Ecco, una timidezza, c'è sempre una fase nell'adolescenza che è di timidezza. Certo, poi arriveremo anche alla violenza, però c'è sempre questo non sentirsi adeguati. E quindi c'è una frustrazione continua. Voi sapete che la frustrazione è un senso di malessere, meglio sarebbe dire maldessere, che ciascuno di noi prova in un ambiente. Può essere la casa, può essere la scuola, il lavoro. Ebbene, l'adolescente si sente male dappertutto. E vi dirò, escluso, e poi ci arriveremo, escluso con i pari età, cioè con quelli che vivono la stessa metamorfosi. Ecco il gruppo dei pari età. E io vorrei mostrarvelo subito, questo ambiente, proprio come una specie di ancora di salvezza, che poi lo vedremo. Se il gruppo dei pari età si trasforma in un branco, certo che non riesce più ad avere una funzione positiva, però questo loro cambiamento, sentirsi diversi, vedersi inadeguati verso tutto quello che prima era il loro ambiente, ecco, fa sì che si trovino male dappertutto e c'è quasi un bisogno di nascondersi, c'è un bisogno di identificarsi. L'immagine dell'adolescente allo specchio è un'esperienza drammatica. Poi adesso che ci sono quegli specchi che ingrandiscono, che dovreste, sono orrendi, perché uno ha un brufoletto che nessuno vede, ma lo vede grande così. E quindi si vede ancora, è proprio un microscopio dell'orrendo, perché si vedono sempre più brutti. Ecco, ma analizzare un adolescente allo specchio, sia maschio che femmina, beh, si capisce il dramma della metamorfosi. Lo si capisce perché è un tentativo continuo di cercare di rimediare allo sfacelo. Ripeto, che vivono, anche se poi ai nostri occhi dovremmo dire: ma non c'hai niente, ma non vedi che bello, ma guarda che elegante. E voi sapete, se avete esperienza di adolescenti, che tutto questo viene percepito malissimo. Perché dice: tu mi dici così per consolarmi. Quindi è ancora più grave. Non dite mai un adolescente: ma no, sei bello. Perché quello dice: devo essere uno schifo terribile e questa mi cerca di consolarmi. E la consolazione effettivamente non è una maniera per risolvere i problemi. Allora ecco questo viaggio per cui nella mente dell'adolescente, della prima adolescenza, quello che appare d'un tratto è la metamorfosi. E la metamorfosi è una perdita di identità. Fermiamoci un attimo su questo, perché anche nell'adulto ci sono situazioni di perdita di identità. E sono situazioni che io richiamo velocemente, ma per dirvi quanto sono difficili. Pensate alla cosiddetta pensione, termine terribile che nessuno vuole sentire. È una perdita di identità solo del ruolo sociale. Eppure ci sono persone che non sanno più vivere fuori di quella relazione. È come, cioè, avessero perduto una parte di sé. Addirittura uscire significa non essere più riconoscibili, perché non si è più quello che si era prima. Insomma, pensate, è solo una metamorfosi sociale, una metamorfosi di luogo, di funzione, di lavoro, eppure può avere degli effetti drammatici, per esempio depressivi. Ecco, allora voi ritorniamo a questa metamorfosi, è una perdita di identità. Una perdita di identità che certo la crescita porterà a riacquistarne un'altra, però l'adolescenza è proprio il periodo in cui si è persa una identità e si sta riconquistandone un'altra. Fra l'altro, la identità dell'adolescente che deve conquistare non è qualche cosa di automatico, non è solo biologico, perché certo che il corpo ad un certo punto non crescerà più, eccetera, ma è proprio l'adeguarsi dell'aspetto della propria personalità alla nuova percezione che si ha. E quindi ecco che l'adolescente, il viaggio dell'adolescente è un viaggio proprio alla Kafka. Si percepisce diverso e nella perdita dell'identità è una percezione che diventa drammatica, cioè si sente orrendo. Allora, dalla metamorfosi, permettetemi di aggiungere adesso un'altra parola che è importantissima per capire l'adolescenza. Allora, c'è un cambiamento che potremmo dire è progressivo, è a tappe, non è immediato. E non solo si percepisce in modo inadeguato, ma ha la paura, ecco la parola, che quella inadeguatezza continui ad aumentare. Insomma, credo che noi potremmo dire che è un viaggio dentro la paura. La paura non voglio definirvela perché ognuno di voi l'ha provata. Vedete, di fronte alla paura ci sono due modi e due modi soltanto di reagire. Una è la fuga. Se uno si trova in una situazione in cui si sente inadeguato e ha paura di stare in quel luogo, la tendenza, proprio una sorta di riflesso, è quello di scappare, la fuga. Tenete presente che non è necessario che ci sia una fuga sulle gambe, una fuga motoria, ma c'è una fuga psicologica. Una delle tappe della fuga, per esempio, è la non partecipazione a nulla, è la passività. E voi vedete tanti di questi ragazzi che non fanno nulla. Dice, ma fai qualcosa, ma è possibile che non ci sia niente che ti interessa? Ecco, c'è questa fuga progressiva, la passività, il ritenere di non essere capaci di stare nel mondo, vivere un senso di solitudine, la solitudine degli adolescenti, di abbandono. E voi sapete che questa strada, lo sapete dove porta. Può portare fino ad una fuga dal mondo in senso reale. Ecco, la paura si collega dunque a questa prima possibile reazione, che è una reazione di fuga. La seconda reazione possibile di fronte alla paura è la violenza. Insomma, fate per un momento riferimento a qualche momento di paura della vostra vita. Quando voi temevate qualcuno, per esempio la paura del potere, io parlo del potere che ciascuno di noi sperimenta, il potente che può in qualche modo condizionare il tuo futuro. Quante volte ci sarebbe la voglia di aggredirlo, ma è potente. Guardate, mi ricorda, non so, un caprezzo che si trova di fronte ad un leone. O scappa, oppure voi lo vedete che cerca di aggredire un leone, ed è ridicolo. Insomma, ci sono certi potenti che sono come dei leoni, insomma, e si avrebbe voglia di aggredirlo. La violenza, quindi, è una modalità. La prima, la fuga, è dire io vado via di qua perché non sono adeguato. La seconda, la violenza, è quella di dire ma io cambio questo mondo, non sono adeguato, ma cambio il mondo dove sono per poter finalmente trovarmi bene. Credo che si capisca che in fondo sono due reazioni che tendono allo stesso risultato, cioè quello ad essere adeguati. Mi sento adeguato e allora sono relativamente, mi trovo bene, mi sento sicuro, non ho paura. Se ho paura, allora o scappo da questo luogo che mi impaurisce oppure cerco di cambiarlo, magari paradossalmente. Ecco, il viaggio dell'adolescente è un viaggio che parte con una metamorfosi che viene vissuta come negativa, che quindi porta paura, ed è quindi tutta una modulazione di risposte alla paura. E quindi vanno dalle fughe. Le fughe vuol dire, non sono solo le fughe di casa, che ci sono anche quelle, ma la fuga vuol dire per esempio rompere un legame con il proprio padre, vuol dire arrivare a casa e offendere la propria madre anche se non ha fatto niente, dire non mi piaci più, non piace più niente, nemmeno quella casa che andava bene. Insomma, perché c'è il senso di inadeguatezza? Ecco, allora ecco, questa è la modulazione. L'adolescenza è appunto una esperienza di paura che nasce con la metamorfosi e che continua tra fuga e violenza. È una sintesi fin troppo rapida, io l'ho voluta fare poi estrema, cioè con caratteri ben sottolineati, perché quello che mi interesserebbe potervi in questo viaggio ricordare, beh, sono dei possibili approdi. È inutile, credetemi, io mi rivolgo qui ai genitori, che a tutti quelli che si occupano di adolescenti. Se questa è la storia, è inutile protestare perché uno ha paura. Voi sapete, io faccio lo psichiatra di fronte ad una persona che ha paura. E io lo so che ci sono tanti miei colleghi che gli dicono ma se uno ha paura bisogna toccarlo, rassicurarlo, è inutile fare tanti discorsi, è inutile fare in quel momento la maniera da poterlo fare è di abbracciarlo, è di rassicurarlo. Dopodiché faremo anche dell'altro, ma ha paura. E allora io dico, mi sembra strano che, avendo ciascun uomo provato paura, e se ce n'è uno che non l'ha mai provato, venga da me che lo curo gratuitamente. Ma voglio dire, mi sembra strano che in una società dove tutti abbiamo sperimentato la paura, poi quando siamo di fronte alla paura di un adolescente gli diciamo, ma di che cosa hai paura? Ma non succede niente, è tutto calmo. Tuo padre ti vuole bene, chissà se è vero o no, tua madre, guarda, ti diamo la mancia, ma insomma ha paura. Dice, ma però sono paure che non sono motivate. E noi che siamo dei bravissimi abbiamo anche distinto le paure sine materia. Dice, ha paura di qualcosa che non ha senso, ma non c'è differenza, è paura. Allora, una società di persone che ha paura, che cosa deve fare di fronte a questo viaggio dentro la paura che pure va tra fuga e violenza? E bisogna dare degli approdi, bisogna rassicurare. E se la via della fuga invece è sostituita dalla violenza, è inutile dire ma tu stai dicendo a me cose che non sono giustificate, tu stai accusando tua madre usando parolacce, perché dicono di quelle parolacce che persino in Liguria e in Toscana farebbero clamore, insomma, sono veramente offensive. Ma dico, ma però cerchiamo di rifare la storia. Allora uno dovrebbe dire, ma è possibile che mi offenda così clamorosamente che non ho fatto nulla? Allora proviamo a rifare questo viaggio. Allora è violenza che si lega alla paura che nasce da questo suo stato di insicurezza che deriva da una metamorfosi verso l'orrido. E allora si comincia a modificare la reazione, perché se a quella violenza io rispondo con una violenza, beh, finisco poi per dare anche motivazioni reali ad un contesto di violenza che finisce per essere non più una reazione sua, ma diventa la reazione sua e del padre, sua e della madre, della famiglia. E quindi nasce una difficoltà. Ecco, quali sono gli approdi? Beh, innanzitutto la rassicurazione. E io voglio raccontarvi solo questo dato, per dirvi... guardate che quando io parlo, e poi lo dirò meglio, di non rispondere mai alla violenza dell'adolescente con la violenza, non dico affatto che non si debbano aver principi e fare presente le situazioni. La violenza è un'altra cosa. La violenza, anche venisse usata per applicare dei principi, è sempre un modo anomalo per affrontare e per applicare i principi. Solo questo voglio dire. Quindi io non sto dicendo che qui non deve esserci l'autorità, non devono essere sottolineati i principi. Dico semplicemente che non possono essere tradotti in violenza. E vi posso raccontare questo. Un recente studio sulla, diciamo, intensità della reazione aggressiva degli adolescenti, diciamo della violenza degli adolescenti, ha potuto portare a questa, a questo principio, a questa conclusione, che l'adolescente è tanto più violento con i genitori nella prima adolescenza, quanto più è stato buono il suo rapporto con i genitori durante l'infanzia. Ripeto, un adolescente è tanto più violento nell'adolescenza quanto più è stato buono il suo rapporto con i genitori durante il periodo dell'infanzia. Vogliamo cercare di spiegarlo? Innanzitutto vorrei che ve lo ricordaste. Cosa vuol dire? E io le sento spesso le affermazioni. Ma professore, com'è possibile? È stato magnifico, un angelo fino a pochi giorni fa e adesso è cambiato. Cioè proprio diventa particolarmente evidente laddove prima il rapporto era un rapporto quasi idilliaco con i genitori. Allora il problema è questo. Durante l'adolescenza, attraverso questo cambiamento, che diciamo è un cambiamento biologico utile, perché è necessario alla crescita, e crescere vuol dire cambiare il proprio corpo, crescere vuol dire cambiare anche la visione del mondo. Perché? Perché bisogna passare da una dimensione nucleare, che è quella di un piccolo nucleo, in genere la famiglia, ad una dimensione più ampia, che è quella di una società più ampia. Allora, bisogna staccarsi da quel piccolo nucleo. Allora, voi pensate, se il legame con quel piccolo nucleo è stato buono ed è buono, è molto più faticoso di staccarsi. E qual è la modalità? La modalità è quella di denigrare quel gruppo, quasi convincersi che quei genitori sono qualche cosa di negativo per poter rendere in qualche modo meno doloroso il distacco. È chiaro quello che ho detto? Se è chiaro, provate adesso per un momento a pensare a quel genitore, a quella madre, a quel padre che hanno deciso di rispondere ad atteggiamenti di violenza, perché stiamo attenti, di solito chiamiamo violenza quella dell'adolescente, la nostra è severità, è violenza. Allora, provate a pensare, quel povero ragazzo che stava così bene con la propria mamma, che lo vestizzava, gli faceva il bagnetto, e adesso lo sa che non si può più fare il bagnetto, perché si vergogna. Ora, se non fa questo distacco e se cerca invece di rifugiarsi in qua ancora e di stare in quel gruppo protettivo, ebbene vuol dire che non inizia mai quel viaggio di distacco e di metamorfosi che il segnale del suo corpo per primo rende proprio, dà il via, rende necessario. Allora ricordatevelo questo, ogni volta che vi viene voglia di mollarle una sberla. Io capisco la voglia, la capisco benissimo, ma non capisco che cediate alla voglia. È chiaro? Perché qualche volta sono veramente provocatori in tutti i modi, però pensate, rifate questo piccolo percorso di questo viaggio che cerco, anche se in modo semplificato, di fare io. E cioè di dire, questo ragazzo sta cercando in qualche modo, avendo perduto l'identità, di trovare una nuova identità. E in questa, è quello che io devo fare come madre, come padre, ma anche a scuola, sapete. Ma pensate, insomma, adesso io devo, qua non mi devo arrabbiare, perché guai se parlando della... Ma pensate che c'è in Italia una scuola dell'obbligo. Obbligo vuol dire che i nostri adolescenti devono andare a scuola, e mi sembra una grande cosa. Al punto tale che se un genitore non lo mandasse a scuola potrebbe essere perseguito, perché manca ad un dovere primario. Anche di questo io sono d'accordo, perché credo che i ragazzi sì, appartengono alla famiglia XY, ma dovremmo avere il senso di considerare i ragazzi che appartengono alla società. Questo sarebbe il grande, un grande scatto nell'amore per i giovani. Comunque, ebbene, bisogna mandarli a scuola in un momento che vi sto dicendo è quello della metamorfosi, e ci può essere una scuola non solo che rende difficile la partecipazione di questo ragazzo, ma addirittura che lo giudica e nella scuola dell'obbligo lo boccia. Cioè vuol dire, obbligatoriamente mi portate vostro figlio, che io lo frustro ogni giorno dando 2, 3 la nota e in più lo boccio. Ma è possibile che ci sia l'obbligo di frustrare i figli? Il giorno in cui... Ma la scuola dell'obbligo non può essere una scuola di quelle gerarchiche che cerca solo di distinguere il più bravo, e mentre si definisce il più bravo si definisce anche chi è il meno bravo e il più asino. Con questo non dico che tutti debbano essere bravi, ma la scuola dell'obbligo deve essere un po' come un'orchestra. Se uno non sa suonare il violino non si può dire se è un buon violinista, ma in quella scuola si deve vedere se non ci sia uno strumento che anche quel ragazzo riesca a suonare. E vi posso dire, che battere i timpani, sapete, con quella cosa, boom, è una funzione importantissima. Chi ama Beethoven o Mahler lo sa. Senza i timpani Mahler sarebbe una robetta. Allora dico, non sarai un violinista, ma però in quel gruppo acquisisce una funzione, e quindi non c'è da imbrogliare, ma deve risultare la forza del gruppo. Perché l'esperienza del gruppo non la facciamo fare a scuola, mentre ci sono degli ottimi insegnanti, invece di giudicare non fanno i direttori d'orchestra e si divertono a tirar fuori da tutti i ragazzi, da tutti, perché c'è qualche cosa da tirar fuori da tutti. Questa è la scuola dell'obbligo. Dopo la scuola dell'obbligo è giusto che ci sia una scuola selettiva e che ci sia una scuola che premia quelli che si impegnano di più, quelli e tutte le varie gerarchie possibili, ma non alla scuola dell'obbligo, perché la scuola dell'obbligo si inserisce in questo viaggio di metamorfosi difficile. E allora vi dicevo, uno dei luoghi da ricercare è la rassicurazione. La scuola deve rassicurare, ripeto, non deve inventare i bravi se non lo sono, ma deve fare in modo che si sperimenti un'azione insieme in cui tutti, il risultato dell'orchestra nasce da tutti insieme. Ecco perché la scuola deve essere, avere come centro la scuola dell'obbligo, come centro la classe, non Pierino o sempre il più bravo, perché poi ci sono i più bravi geneticamente. Perché ci sono, perché insomma lo sapete, perché, ma io stasera devo parlarvi di altre cose. Rassicurare questi ragazzi. loro si sono scelti una maniera che vi devo dire è quella su cui vorrei ancora intrattenervi qualche minuto. Si sono scelti il gruppo dei pari età. E io su questo vorrei dirvi due o tre cose. Vi prego di tenerle, lo so, saranno schematiche, ma tenetele in considerazione. Quello che io vi vorrei dire è soprattutto portarvi a distinguere che cos'è, quali sono le caratteristiche del gruppo dei pari età rispetto al branco. Perché al branco? Perché uso questi due termini per indicare un gruppo che riesce a espletare la funzione di cui gli adolescenti hanno necessità e dal branco che in qualche modo è, diciamo, una patologia del gruppo dei pari età e quindi può essere negativa. Perché vi dico questo? Perché durante l'adolescenza è importante che voi mi riferisco a zie, madri, padri, che voi facciate attenzione al gruppo che frequenta vostro figlio. È fondamentale. Non vale più l'idea di dire, ah, con chi vai? Esco con Giovanni, che è il figlio del farmacista. Di solito i figli dei farmacisti godevano di grande fama e serietà. Se poi era il nipote del maresciallo dei carabinieri, aveva insito anche il tema etico della legge. Quello non appena ha imparato che vi piace la signorina Giancarla, vi dice, ah mamma, vado con Giancarla. Non è vero niente, perché telefona Giancarla, dice, guarda, io non ho voglia di venire con te, se però tua mia madre ti chiede, di che siamo sempre insieme. Non faranno tutti così. Il gruppo. Vi garantisco che quando un ragazzo la sera esce e voi gli dite dove vai, se risponde in maniera veritiera, vi dice non lo so. Mi dispiace, volete un'altra risposta? Ve la dà, perché imparerà la risposta che volete. Perché lui sa solo questo. Che esce e ne ha una voglia tremenda di uscire, perché lì da voi c'è quel senso di inadeguatezza e lì ha ridotto la vita al minimo, ha imparato una strategia a non dirvi niente, una strategia, ed ama moltissimo che sia accesa la televisione, perché così non gli chiedete niente. Perché? Il minimo significa che c'è quella strategia della sopravvivenza. La verità è che lui, quando esce di lì, va in un posto dove si trova il gruppo. Sarà di vicino ad un bar, sarà ad una cabina, sarà dove volete. E lui, quando è là, là decideranno che cosa fare. Lui non lo sa. E quindi tutto quello che vi dice prima potrebbe essere una sua intenzione, ma non è quella del gruppo. Insomma, è il gruppo, fate attenzione al gruppo. Il gruppo è, come vi dicevo, l'insieme dei pari età, sono l'insieme dei ragazzi in metamorfosi. Cioè sono persone che sanno di essere grosso modo uguali. Tanto è vero che il gruppo non chiede mai niente. Nessuna delle domande che si fa al progenitore. Dice, ah, tu sei Giuseppe, sì, piacere. Cosa fai? Sei al liceo classico o all'istituto tecnico? Tuo padre cosa fa? No, perché la madre dice, ma il papà di quello là cosa? Non chiedono niente. Perché in realtà sono persone di cui ciascuno non è soddisfatto di nulla. Non è soddisfatto di sé, non è soddisfatto del proprio padre, anche se è il maggiorente della città. Anzi, non, e quindi non chiedono niente. Il gruppo dei pari è un insieme di ragazzi in metamorfosi di cui ognuno non sa nulla dell'altro perché pensa di essere identico all'altro. E il fatto di pensarsi identico è l'elemento che dà la sicurezza. Pensa che bello andare là, non ti piaci, non fai niente e non nessuno ti dice niente. Pensate alla differenza con la situazione di quello che arriva a casa all'una e mezza da scuola. Dice, hai compiti oggi. E cosa volete che vi dica? Ma anch'io direi no, non ne ho. No. No. Dice, finché non hai fatto i compiti non esci. Quello va lì, nessuno gli chiede niente. Ha imparato che tutti si mettono gli stessi blue jeans. Anche se ho imparato che ce ne sono di diversi tipi, ma insomma per me sono tutti uguali, ma insomma... Ma e addirittura è bello che se poi a qualcuno cambia le scarpe e lui le ha appena cambiate, ma non sono quelle, ha il grosso problema che le deve cambiare anche lui. Va a casa dal padre e ha un grosso problema, dice al padre dovrei cambiare le scarpe. E quello gliele tira dietro le prove, dice ma le abbiamo comprate l'altro giorno. Allora io non voglio che voi le ricomperate, discutetene, per carità, non so che bisogna rilanciare i consumi, ma non è, non me ne frega niente, insomma. Ma scusate, provate a pensare, il gruppo dei pari età, mi dà, io adolescente, provo sicurezza perché sono uguale agli altri, però guardo quell'altro e c'è un altro paio di scarpe. Oppure hanno tutto il motorino. E pensate anche qui, cioè io anche qui non voglio che compriate il motorino, voglio che capiate la richiesta. Quello viene a casa e dice, papà, mi compri il motorino. Capisco, i motorini costano. L'altro serio, perché professionista serio, dice dunque adesso fai la terza media alla fine del ginnasio. Ma dice, papà, domani sera se io non ho il motorino quelli se ne vanno, io rimango solo, rimango senza gruppo dei pari. Adesso io la racconto così, ma provatela a vivere in una situazione in cui la mancanza di qualche cosa di identico ti rende diverso anche nel gruppo dei pari età. È roba da. Allora io capisco che uno non deve andare a casa e dice sì ti compro il motorino, però quello che voglio dire è come nascono queste esigenze che alcune volte i genitori trovano assolutamente assurde. Se volete lo sono, ma l'importante è quello a cui io voglio portarvi, è che capiate le esigenze. Dopodiché non c'è nessuno che può sostituire ai genitori, agli zii nel prendere le decisioni. Non andate da nessuno psicologo che scelga per voi, dovete scegliere voi. Ma quello che io vorrei che voi capiste è prima di tutto di sapere, capire questo viaggio, questa mente, che cosa c'è nella mente. Vi dicevo quindi il problema, il gruppo dei pari, è un gruppo in cui tutti ci si sente identici, per cui nessuno chiede qualche cosa all'altro. Proprio la caratteristica di questo gruppo è di non avere un leader. E qui ecco una prima distinzione. Nel gruppo dei pari età ci sono, come noi diciamo, ci sono dei leader di occasione. Allora, se si decide di fare, supponiamo, una gita, allora magari c'è uno che comincia a dire che cosa fare. Se però si cambia tipo di argomento, c'è un altro, non so se mi spiego, cioè non è identificato il leader. Questa è la... perché se voi ci pensate bene, secondo quanto io vi ho detto, la presenza di un leader sconvolgerebbe, non sarebbe più dei pari. Ecco, allora... una domanda semplice. Siccome dovete parlare con i vostri figli del gruppo, siccome dovete essere aperti al gruppo, io non dico di aprire le case, ma di non mettere dei, di conoscere invece che di mettere delle barriere prima ancora di conoscere. Ecco, allora nel conoscere un gruppo chiedetevi per la... parliamo con i nostri figli di che cosa significa il leader, perché se c'è un leader, ecco un segnale della trasformazione da un gruppo di pari età ad un branco, perché appunto ci sarà allora un leader che li se, che ordina che cosa fare. Ecco quindi che questa caratteristica è un segnale importantissimo. Certo, vi posso anche dire che il gruppo dei pari età non è legato ad un'attività singola. E faccio l'esempio più preoccupante, perché lo so che tutti noi siamo preoccupati da questo. L'uso di sostanze stupefacenti. Ebbene, certo, io vi posso dire che quando si forma un gruppo di quelli che usano la sostanza, quasi sempre escono da un gruppo dei pari età e diventa, chiamiamolo, un gruppo alternativo, un gruppo, chiamiamolo, un sottogruppo, ma non risponde più alla logica, perché l'unica cosa che da quel momento ci si troverà a fare è per gestire un problema unico, che è quello della droga. Ci potrà essere nel gruppo dei pari età qualcuno che può usare la sostanza, ma non diventa certo una legge del gruppo. Mentre invece, se diventa l'elemento carismatico del gruppo, significa che quello è un gruppo già degenerato, che io chiamo branco. Ma lo chiamo degenerato, intendiamoci, non perché io giudichi, perché è degenerato rispetto ai bisogni dell'adolescente, perché i bisogni di sicurezza dell'adolescente trovano una radice nel gruppo dei pari età, ma non nel branco. Ecco allora che un altro elemento che caratterizza il branco è l'eroismo, cioè c'è sempre un leader che in qualche modo chiama ai gesti eroici, chiama al gioco per vedere chi è il più bravo. Mentre, vedete, il gruppo dei pari età è veramente un gruppo di rassicurazione. E voi vi chiederete, ma cosa fanno? Guarda, noi abbiamo fatto alcuni anni fa un esperimento con tutte le approvazioni, eccetera, che era quello, siccome un gruppo si riuniva in una zona vicino a una cabina telefonica e allora, avvisando tutte le autorità, eccetera, si sono installati dei microfoni per cercare di analizzare i discorsi. Capisco che non è una cosa, ma se è in mano a delle persone responsabili e diventa finalizzata ad una ricerca, tutto questo è possibile. Vedete, voi non avete idea, stanno ore, non dico zitti, ma dicendo tre parole. E uno si chiede, ma perché mai sta qui questo? Ecco, la funzione psicologica, che non è tanto su ciò che si dice, ma la funzione è di essere là, perché essendo là c'è la sicurezza. Perché c'è questa identificazione. Se io, che sono orrendo, mi vedo con lui, che è come me, e in fondo stiamo bene insieme, è consolatorio nel senso vero del termine, perché mi identifico, c'è una identificazione tale per cui in fondo, mentre sono là, non mi sento inadeguato. E per non sentirsi inadeguato non bisogna fare un discorso difficile. Poi parlano anche di tante cose, ma vi garantisco, è incredibile, perché non so, per chi pensa per esempio ai gruppi ideologici, che nel passato sono stati anche, ce ne sono anche adesso, ma voglio dire, anche un gruppo ideologico non è più un gruppo dei pari età, perché è uno di quei gruppi che ha una caratteristica precisa e quindi che ha anche una finalizzazione precisa. Ecco allora, se vedete che c'è un tentativo di eroismo, è un segno che siamo dentro ad un branco. Io ho avuto modo di occuparmi di alcuni gruppi, di alcuni branchi. Per esempio, ricordo quando mi dovetti occupare del primo evento dell'autostrada, forse lo ricorderete, quello dell'autostrada del Brennero, quando buttarono il sasso e fu... Ecco, io mi dovetti occupare perché mi diede l'incarico la magistratura per farlo. Era diventato un branco. E voi avete visto che se si analizzavano singolarmente queste persone, in fondo non si trovava nulla di caratteristico. Lì era diventato branco perché c'erano sempre sfide. In quel caso, da 15 giorni, facevano un gioco in cui si doveva vedere chi era più bravo dell'altro. E il gioco, sottolineo questo, il gioco consisteva nel buttare dei sassi la notte da un cavalcavia che già aveva una rete, non alta come quelle che hanno aggiunto, ma mettete che un metro e mezzo l'aveva. E quindi arrivavano le macchine che sono di notte, sono due fari in movimento, e l'abilità consisteva nel buttare un sasso che quindi doveva fare un percorso piuttosto difficile, perché doveva andare in alto, cadere, colpire un oggetto mobile che era caratterizzato da due fari. Ecco, e quindi c'era, mi ricordo sempre quel Marco cosa disse, ecco, pensate anche a questa frase. Quella sera erano stati al bar questo gruppo di città e uno dice: andiamo, il leader dice, andiamo a fare quel gioco. E lì qualcuno, sì, però il leader è più forte. Questo ragazzo, il Marco della situazione, che poi fu quello che buttò il sasso, disse queste parole che mi piacerebbe che le ricordaste andando a casa. Dice: sì, va bene, io vengo, ma solo per mezz'ora, perché domani mattina mi devo alzare presto per andare a lavorare. Pensate, il gioco quindi portava a buttare un sasso, e il sasso di quella sera con cui vinse pesava 17 kg. Quindi pensate all'abilità. Io ci ho provato, perché dovevamo fare delle... Dice, è una cosa difficilissima. Ebbene, questo ragazzo, che non aveva il senso in quel momento nel gruppo di poter ammazzare una persona, aveva un senso del dovere per andare a lavorare che era addirittura sorprendente. Vado a letto presto perché domani mattina... Io parlai col suo datore di lavoro ed era la persona a cui si affidava, era una piccola aziendina. Insomma, quello che voglio dire, ecco, cominciano nel branco, ci sono le sfide. Ci sono gli eroi. E questo è quello che un po' trasforma il gruppo in branco. Ma quello che io vi chiedo, ecco, il gruppo dei pari età è una grande risorsa. Non escludeteli, non potete impedirlo, perché veramente dà un grande senso di sicurezza. Generalmente il bisogno del gruppo rimane per la prima adolescenza. Vi ripeto, poi con i 16-17 anni, quando si innesta il bisogno di una relazione a due, bene, la seconda adolescenza è trovare per lui trovare una lei, o per lei trovare un lui, ha un effetto straordinario. Anche qui lasciate stare se il suo padre fa il muratore, a parte che oggi... Cioè, dovrei dire lasciate stare se il padre fa il professore di matematica, insomma. Ma io ho una grande simpatia per i professori di matematica o di altre cose. Ma pensate, anche qui, pensate in questo viaggio. Esce, diventano gruppo, acquista quasi una dimensione corale, in cui uno si vede nell'altro e quindi si identifica, ma l'unica identificazione in quel momento è nel gruppo, e comincia a guardare con simpatia una ragazzetta o viceversa. Anche qua non pensate che siano scomparsi i sentimenti, dice ma no, oggi si cavano le scarpe, cioè, no, si guardano, sono timidi, hanno i problemi sentimentali, ma pensate quello che si accorge che quella là lo guarda, E cosa vuol dire questo nell'analisi, nel cervello? Dice, ma come? Quella guarda me che sono schifoso. E allora sta attento, certo che non va a dire son qua, andiamo, quello è uno che ha già, ma comincia a dire, ma allora interessa. D'altra parte quella sente che lui lo guarda e si guardano gli sguardi, non pensate sempre, anzi oggi abbiamo purtroppo stiamo andando verso una società, tu non far pensieri cattivi, in cui si tocca poco, si guarda e basta, è una società visiva questa, e guardano i video invece che toccarsi. Allora che cominciano a guardarsi, e quello dice, ma allora io posso interessare a lei, e capite che questa storia, al di là che divenga poi se si sposano e se finalmente lui trova una che ha tre isole, magari sul lago Maggiore, così state bene anche voi. No, ma voglio dire, non serve questo, è che guardandosi l'uno con l'altro cominciano a dire, ma allora non è vero che io sia, allora, e d'altra parte, quindi cominciano, attraverso questa bellissima esperienza a due, cominciano a riconoscersi come individui e non avere più bisogno del gruppo. Ecco perché è importante l'esperienza a due, soprattutto all'inizio della seconda adolescenza. Insomma, qui, come vedete, la storia è così interessante, quella degli adolescenti, che però bisogna finirla, perché qua. Però volevo dirvi una cosa. Sentite, è una storia, è un'avventura. Certo, un'avventura dentro spesso le cose della paura. Però, se volete essere utili agli adolescenti, ai vostri figli, nipoti, ma anche agli insegnanti, dovete avere un grande interesse per questa storia. Dovete, come dire, avere voglia di essere anche voi dentro nella storia. Ecco perché io mi diverto e dico, caro genitore, se tu adesso sei diventato papà di un adolescente, bisogna che anche tu divenga un adolescente, piano. Bisogna che anche tu ti trasformi, che anche tu divenga padre di un adolescente, perché devi fare il viaggio con lui e non puoi più fare il viaggio con un adolescente pensando che sia un bambino, né pensando che sia già la persona matura a cui poter parlare non so di che cosa. Devi essere interessato. È bellissimo in questo senso. Allora non avete più da dire, ma cosa devo fare? Professor, cosa devo fare? E io gli dico sempre, non a voi che qua so che siete tutti bravi, ma io dico sempre, ma scusi, ma lei vuol bene a suo figlio? Domanda tragica. Perché? Se vuol bene a suo figlio, lei in qualche modo è interessato alla vita che sta compiendo, che è una vita da adolescente, e lei deve essere in grado di capirla, in questo senso farsi adolescente, non dare risposte da adolescente, deve dare risposte precise e dire questo è come la penso io, da padre, o su come questo è quello che penso io da madre, ma deve capire quel mondo. E allora, quando mi si chiede sempre, ma come devo fare io? Ma stai di più con tuo figlio. Parla del gruppo, racconta del tuo gruppo. Prova nell'ambito della curiosità di quello che succede al gruppo, cercare di scoprirlo. Per esempio, vedi se sta diventando un branco. E allora vedi anche se i principi che ha tuo figlio riesce a mantenerli nel gruppo o se vengono sopraffatti da dei principi che non gli appartengono singolarmente. Insomma, in qualche modo devi fare con lui il viaggio. Anche qua ci sono dei padri, appunto, quando dice, ah papà ho paura, ma non fa la stupidata in veronese, qua non so. Dice, ma lascia stare, sono tutte sciocchezze, ma impegnati intanto. Oppure danno i consigli. Ma dice, papà, ho paura a fare questo, facciamolo insieme. È bella la risposta. Invece, facciamolo insieme. Allora, e allora voi lo vedete com'è questo ragazzo. Dopodiché, il giorno che ha i suoi amici, ma parlatene, ma parlate sempre della visione del gruppo. Ascoltate, perché qualche volta, parlando, finiscono per capire loro stessi quali possono essere alcuni elementi che non vanno. Insomma, io lo so che ci sono adolescenti violenti. Io credo per la mia storia, la mia piccola storia, di aver conosciuto forse i casi più estremi di violenza degli adolescenti. Eppure, guardate, è straziante. Io ogni volta che vado in questi istituti minorili, che poi sono dei carceri, a vedere questi primi casi e vedere questi che sono descritti giustamente per quello che hanno fatto come delle belve, e vederli lì che dopo un po' si mettono a piangere e fanno pensieri e considerazioni che non hanno niente di quel comportamento che li ha caratterizzati. Ecco perché, guardate, io ho molti dubbi, anzi più divento vecchio più ne ho, però una certezza ce l'ho, piccola magari. E dico sempre, se volete capire la violenza, prima cercate di capire la paura. Perché se voi andate a scavare sotto questa violenza, quasi sempre trovate una grande paura. E quasi sempre quindi trovate che la violenza è una risposta a quella paura del viaggio, della metamorfosi di cui vi avevo parlato. Io vorrei che quindi... Vorrei che voi adulti, che voi provaste un grande amore per questi ragazzi, per i vostri ragazzi, e foste disposti a stare con loro, tornare a casa un po' prima dall'azienda. No, è passato l'epoca del dire, ah, ho 16 ore, perché... L'abbiamo capito ormai, c'è povero, lo dovete sapere. La maggior parte delle persone che stanno a lungo in azienda, anche se hanno budget grossi così, sono persone che stanno bene in azienda e stanno male a casa. Tornate a casa. Non crediamo più agli eroi delle 18 ore che lasciano i figli a casa senza così con padri assenti e che poi magari compensano con tirando fuori i 10 euro o i 20 euro. Non importano, ai figli non interessa niente di tutti i suoi vostri soldi. Io spero che ne abbiate tanti, ma non gliene importa, vogliono che stiate con loro. E comunque, adesso veramente finito, è probabile, è possibile che qualche adolescente ne faccia qualcuna che non è accettabile. Degli errori grossi, perché ci sono comportamenti degli adolescenti che non devono essere accettati, perché ci sono delle regole, ci sono dei principi e questi non si barattano mai. Però io vorrei che di fronte ad un figlio adolescente, ad un nipote, che ne ha combinato una, vorrei che voi poteste sempre dire così, due punti, aperte virgolette. Io non condivido ciò che tu hai fatto. Non posso accettare quello che tu hai fatto, perché va contro tutto quello in cui io ho creduto e per il quale mi sono battuto. Però ricordati che qualsiasi cosa tu faccia, qui c'è sempre tuo padre e tua madre che ti vogliono bene. Grazie.